stare attenti, però non bisogna
dire. L'evento più grande è l'ordinazione sacerdotale. Abbiamo chiamato Christian e Guido a raccontarci un po' la loro storia. Sono già completamente nell'apostolato, né? Non è che sì, hanno preso messa ieri e oggi sono già nell'apostolato. Io vi ringrazio di essere venuti. Tu hai saltato una riunione.
Vicariato.
Vicariato.
Col vescovo.
Gli impegni presi bisogna tenerli, o no?
Giustamente.
Va bene. Va bene. Possiamo dare voce a voi due.
E niente, inizierò perché abbiamo fatto una scommessa, quindi tocca a me. Bene, io non ho preparato niente, di fatto adesso cercherò un po' di raccontarvi in breve la mia esperienza. Vabbè, io innanzitutto mi chiamo Guido Maria Vode Zorini, sono prete ormai da un anno e qualche mesetto, e niente, sono un ragazzo normale, 26 anni, finito il liceo, e qui vedo ben due miei professori, mi sembra, una sicuramente, sono nel mio seguito. Niente, alla fine del liceo sono entrato in seminario perché mi sentivo chiamato, insomma, questa tematica della vocazione, la chiamata che, insomma, io lo dico sempre, all'inizio tendenzialmente ti fa notare più quello che lasci, mi sembra evidente, insomma, all'alba dei 19 anni entrare in seminario è una scelta così semplice. Io devo dire che sono stato fortunato perché i miei genitori, i miei nonni, il mio fratello erano tutti belli contenti, forse perché me ne davo fuori di casa, però erano contenti, ecco, hanno condiviso la mia scelta e mi hanno sempre supportato. E niente, ho incominciato questa avventura che l'anno scorso mi ha visto ordinato presbitero per la chiesa, in particolare per questa chiesa. Sono contento di fare prete, ecco, questo ve lo dico proprio col cuore, perché nonostante le difficoltà, nonostante talvolta le sofferenze, le incomprensioni, insomma, vita normale, sono contento di fare il prete, perché appunto, come vi ha detto nella preghiera, mi ha colpito proprio quella frase: muovi l'entusiasmo, rendila sensibile alle attese dei fratelli che invocano solidarietà, pace, verità, amore. Ecco, questo mi sembra la sintesi del mio ministero. Sono vice parroco lì in centro col Negrone, sono ho tante cose, insegno, e mi rendo conto davvero come il mio ministero incontri la persona, o meglio, cerchi di incontrare la persona, ecco, perché poi io ho il mio caratterino un po' particolare, quindi non è così semplice avere a che fare con me, però ecco, mi rendo conto che rispondere a questa vocazione, rispondere quotidianamente a questa vocazione, il ripetere continuamente questo sì, col cuore però, non è solo una cosa da fare, è proprio un'adesione piena, è ciò che rende piena la vita. Ecco, quando qualche ragazzo ti chiede, ma come fai a capire se è la tua vocazione? Se è la tua vocazione te ne rendi conto, alla fine, magari anche all'inizio, perché sei contento? E ti accorgi che questa gioia, questa serenità che scaturisce nel tuo cuore, appunto nonostante tutto quello che ti può accadere intorno, non è una tua acquisizione, non è un qualcosa di tuo. Certo, tu lo vivi, e lo vivi bene, perché ti dà soddisfazione, dà pienezza alla tua vita, però di fatto ti accorgi che è un dono, è un'opera di Dio, che chiede di essere riconosciuto come tale. Ecco, questo penso che sia il bello del ministero. Pensate che quando sono stato ordinato, che siamo arrivati in sagrestia, il vescovo ci ha dato il permessino per confessare, era un po' titubante, non c'avevo tutti i miei gusti. Perché comunque la confessione, se affrontata bene, ti carica dell'alterità, ti carica di chi è davanti, delle sue sofferenze, dei suoi peccati, soprattutto di drammi esistenziali che talvolta ti vengono raccontati. Però penso che quello, sempre la celebrazione eucaristica, che è un pochino più il centro della vita del prete, sia uno dei ministeri dove ti scopri uomo. Perché no, io lo dico sempre, non sono Superman, ogni tanto vado a fare il mio pisolino perché sono stanco, cioè, è una vita normale di fatto, però ecco, in questa occasione ti rendi conto della ricchezza dell'umanità, in un contesto nel quale talvolta è veramente difficile sperare, pensare positivo. Nel ministero ti rendi conto che questa speranza trova continuamente nuovo spunto, trova continuamente nuovo vigore. Che ha voglia di fare? Ha voglia di servire? Hai voglia di metterti in gioco per questa umanità? Non per renderla più bella, perché di fatto quella è opera del Padre Eterno e glielo lasciamo fare ben volentieri. Però ecco, nel nostro piccolo, nel mio insignificante ministero, ecco, questo diventa davvero bello. E questo è ciò che dà pienezza, secondo me, nella mia esperienza di un anno e mezzo di prete, cosa volete che sia, non è assolutamente niente rispetto ai preti che festeggiano 25-50 anniversari maggiori. Però davvero, forse perché è l'entusiasmo dell'inizio, ecco, rende un pochino più brioso tutto, però davvero è... Cioè la mia testimonianza di fatto vorrebbe essere una testimonianza di grande serenità, ecco. Cioè è una vita normale di fatto fare il prete, non è niente di eclatante, cioè le tue cosine da fare, però dipende dal modo nel quale le fai. Cioè se le fai veramente per vocazione, e la certificazione, e il bello di questa vocazione è la serenità che scaturisce, hai voglia di fare, hai voglia di metterti in gioco, hai voglia di metterti in discussione. E questo di fatto nel ministero lo vivo, perché quando hai a che fare quotidianamente con qualcun altro, e nello studio, e nella scuola con gli allievi, e all'oratorio, e con i parrocchiani, e con i nonni, sono bagagli di esperienze che insomma, non ti lasciano in tozzo, ti segnano, e ti segnano in positivo. Questo ti ricorda, questo mi ricorda di essere un uomo. E questo soprattutto mi dà quotidianamente la forza per dire io credo in questa umanità e quindi mi metto in gioco. Ecco, questo qui è un po' la presentazione che vorrei lasciarvi, poi adesso io con molta umiltà e abilità passo il microfono al mio collega, poi niente, riprendiamo.
Ma sinceramente ha già detto tutto lui, io mi accodo solo alla mia esperienza, ecco, di sacerdote. Io sono Don Cristian, sono sacerdote da 3 mesi, dal 16 giugno. Ecco, la mia storia per diventare prete, ecco, non è stata proprio così liscia. Ecco, ci sono stati dei momenti di difficoltà, ma questo... E per questo ringrazio il Signore. Io ero uno di quei ragazzi che diceva io prete mai, ecco. Eppure quando andavo alla messa, o meglio quando ci andavo ancora, io ero sotto la parrocchia della Madonna Pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, mi affascinava sempre la processione che il prete faceva quando usciva dalla sacrestia per accingersi a celebrare il mistero, celebrare l'Eucaristia. Ed ero bambino e mi dicevo, ma è possibile che mi attrae così tanto quella roba qui, no? Poi giocando con gli altri coetanei, insomma, sono sempre stato un bambino, un ragazzo abbastanza vivace, insomma, un po' burrascoso, e quindi dicevo, ma è possibile, questa cosa non accadrà mai, insomma. Poi, andando avanti, sapete com'è, l'adolescenza ti spegne alcuni interruttori e uno di questi è proprio la fede, perché l'adolescente, in poche parole, si sente un po' onnipotente, si sente che riesce a fare a meno di Dio, anche se io il concetto di Dio non è che lo capissi così tanto. E quindi avevo smesso di andare a messa, avevo smesso i sacramenti, insomma anche la confessione con il sacramento della cresima non l'avevo più frequentato, insomma avevo lasciato un po' quello che era la vita cristiana, ecco. Fatto sta che nella mia famiglia poi sono successe tante vicissitudini, una di queste sono stati alcuni problemi economici, e io nella mia adolescenza non avevo più voglia nemmeno di andare a scuola, Quindi ho fatto la prima media, sono stato bocciato, ho fatto metà anno ancora della prima media e poi mi sono ritirato, perché non, per me, io e lo studio non eravamo così soci, ecco, c'era qualche problemino di fondo. Per questo mio papà, vedendo che insomma le mie difficoltà erano grandi, mi dice: va bene, in casa c'è bisogno, vai a lavorare. Però nello sfondo bisogna sempre lasciare questo desiderio, ma che non era neanche desiderio, era un'attrazione. Ecco, Dio mi attraeva, c'era qualcosa che mi spingeva a Lui, ero io che rifiutavo, ma c'era qualcosa che mi chiamava. E allora, per riprendere il filo, in paese, io da Vigevano mi ero appena trasferito a Gravellona Lomellina, e così io in giro con la mia biciclettina, perché come vedete l'altezza mia non è molto grande, quindi avevo una bicicletta piccolina, giravo per il paese e ho trovato la parrucchiera del paese che era lì a fare la spesa. Allora ho sentito con le mie orecchiette che cercava un qualcuno che lavasse le teste, no? Nel suo negozio. Allora io ho preso subito la palla al balzo, perché ho detto: almeno se da una parte non ce l'ho fatta, almeno dall'altra mi riscatto un po'. Ecco, allora ho fatto un po' di mesi, ecco, in questa parrucchiera a fare lo sciampista, e mi dava 20.000 lire alla settimana, insomma mi dava proprio qualcosa sta donna qui. Nel frattempo mio fratello aveva sentito che a Vigevano, siccome a me piacciono molto le macchine, ecco, per tutto quello che concerne la meccanica, la carrozzeria, le elaborazioni varie, e mio fratello ha sentito che a Vigevano c'era un carrozziere che cercava un garzone. E allora lascio tutto, vado da questo Piero, che mi chiamava, non so il perché, mi chiamava Celestino, ma questo è ancora un mistero che mi è rimasto ancora insondabile, e vado da questo Piero e comincio a fare il carrozziere. Ho fatto il carrozziere per quasi 6 mesi, portavo a casa 100.000 lire alla settimana. Io mi ricordo il mio primo 100.000 lire, quando sono arrivato a casa ero felicissimo, non avevo neanche voglia di mangiare, perché ho detto: oh, adesso mi sono davvero riscattato. Fatto sta però che, come sapete, lavorare la carrozzeria, specialmente quella grezza, è pericoloso, quindi bisognava mettermi in regola. Soltanto che non si poteva mettermi in regola in quanto non avevo la terza media. Quindi, con il grande dispiacere di questo nonnino, come lo chiamavo io, ho dovuto, tra le lacrime, lasciarmi a casa. Allora mio papà, che faceva il falegname, ha visto che insomma da una parte ho lasciato lì e dall'altra non si poteva andare avanti, e mi fa: prendi in mano la cassetta dei ferri e domani mattina vieni con me a fare il falegname. E allora, come sapete, i falegnami di una volta che ti insegnavano a fare il falegname con le legnate, quindi quando sbagliavi insomma era pericoloso, ma non per le dita, ma per i pezzi di legno che volavano. Comunque ho fatto il falegname per più di 10 anni. Mio papà faceva più serramenti, io specializzato non mi sento di dirlo, però facevo i mobili, facevo il mobiliere, creavo i mobili, fino a che nel percorso di questo, sempre a Gravellona arriva un sacerdote, che poi il parroco attuale, ce la faccio,
che si commuove, lui è un pochino più tenero di me, quindi lui si commuove.
Che è Celestino, ce la devo fare. Arriva il parroco attuale, che io vedevo mentre passeggiava per Gravellona come una trottola alla mattina a bere i caffè vari, e allora saluto di qui, saluto di là, e un giorno ero in chiesa a confessare. E io quella mattina lì ho detto: entro in chiesa a fare un saluto, ma so neanche io il perché, ecco. E entro in chiesa, vedo quella luce lì, ho detto: devo mettere i gettoni, perché non mi ricordavo neanche più come funzionava. no? Allora vado lì, lui era lì e mi confesso, no? Mi confesso, figuratevi dalla cresima, no? Quindi gli ho detto un po', e poi quando ho finito gli ho detto, non so come mi è uscito, poi ho detto voglio fare il prete, no? E lui ha fatto un balzo, soltanto che ha picchiato la testa persino dove c'era il coso che si attaccano le stole, perché dopo la mia confessione, no, vuoi fare il prete, mi fa calma, no, non è, cioè calma perché lei è una roba seria, vuol dire sì sì, no, ci credo, però mi piacerebbe, boh, chiuso il discorso, finito lì, chiuso e vado avanti a fare il mio lavoro. Intanto durante tutto questo iter entra dentro la malattia di mia mamma. Mia mamma si ammala e la storia si fa ancora più grigia, e al sabato vado alla messa, così come fedele. Mia mamma era stata appena operata per un tumore all'utero, quindi aveva fatto la totale, tutto quello che si fa in quei momenti lì, e durante la celebrazione eucaristica mi metto in fila per fare la comunione, e sempre il mio parroco mi dice, dopo che hai fatto la comunione sali sull'altare, e io ho detto questo qui ha bevuto, no. Allora sono ritornato indietro, e poi c'era il bacio della reliquia, perché non so bene che santo è, ma dovete capire che nella mia parrocchia ci sono un po' di reliquie, no, proprio poche, no? C'era il bacio della reliquia, allora io mi rimetto ancora in fila e la proposta si fa ancora, mi fa il letto di salire sull'altare. E allora lì
dai che ce la faccio.
Ce la faccio. Lì ogni tanto mi incanto come dice. Allora lì ho sentito proprio nel cuore, ma non come misticismo o altre forme, come una forza, come una voce che mi ha detto, ma ancora adesso, vuoi ancora dirmi di no? E lì sono stato folgorato, certo non sono creduto da cavallo come Paolo, come gli altri santi, però ho sentito questa forza, questa grazia, io la chiamerei. E niente, salgo sull'altare, rimango lì imbambolato perché era il primo altare che vedevo dopo tanti anni, quindi poi dovete capire che l'altare di Gravellona ci sono un po' di ostacoli su per le varie statue e quello che c'è, quindi muoversi non era molto semplice, ma adesso ho imparato bene, no? E niente, vado avanti, comincio a frequentare di più la chiesa, la messa ogni domenica, comincio ad approcciarmi di più al sacramento della confessione, comincio a fare il cammino. Però rimaneva ancora l'ostacolo dello studio, perché comunque siamo rimasti che non avevo la terza media. Allora abbiamo trovato una scuola a Vigevano che si chiama Bramante, che faceva i corsi serali, in un anno portavi a casa 3 anni, e allora sono andato subito, quindi andavo a lavorare al mattino fino al pomeriggio e poi la sera andavo a scuola. Soltanto che io non sapevo bene come funzionava il seminario, quindi io pensavo che dopo la terza media tutto era fatto. Invece ho portato a casa la terza media, io tutto contento, ritorno dal parroco e dico, senti, allora adesso parla il correttore, che mi fa, no, guarda, c'è un altro ostacolo. E ho detto, qual è? Devi fare le superiori. Ecco, lì mi è scesa un'altra legnata, perché ho detto, vediamo. Beh, insomma, c'era la possibilità di fare 5 anni in 3, o CEFU, no? 5 anni in 3, però io ho scelto la formula dei 5 anni, proprio per maturare bene, ecco, questo cammino e questa scelta che stavo maturando piano piano, perché nel frattempo in falegnameria si andava proprio bene, quindi si stava pensando di metterci per nostro conto, quindi mettere su una falegnameria piccolina con me e mio papà. E nel frattempo il mio datore di lavoro di Gravellona, una mattina, mentre arriva in falegnameria, mi chiama in ufficio, e non c'era un motivo, mi chiama in ufficio e mi dice, guarda Christian, ho pensato una cosa. Ho detto, dimmi. Guarda, siccome a me piace molto cantare, lui fa piano bar, intrattenimenti per le feste e i matrimoni, guarda, poi devo essere operato alla spalla, al ginocchio, insomma, non riesco a fare più sforzi. Guarda, visto che oramai ti ho preso un po' come un figlio, guarda, ti lascio tutto, la falegnameria e tutti i macchinari, tu non devi pagare niente, tu paghi solamente l'affitto, i macchinari li finisco io di pagare, e tu vai avanti con il tuo lavoro, così è già la tua falegnameria. Ragazzi, era allettante la storia, no? Io sono stato in silenzio per un po' e poi lo guardo e gli dico no, e lui guarda e mi fa ma te scemo, no? Nel senso, e ho detto no, mi fa come mai? E io gli ho detto perché voglio fare il prete, e lui no, ha detto sì, voglio fare il prete. E niente, allora sono andato avanti con i miei 5 anni finché è arrivato l'ultimo anno, il 5º, mi sono diplomato e l'11 settembre del 2011 siamo entrati in seminario insieme, solo che lui è stato fortunato 2 volte perché non ha fatto la propedeutica e invece a me mi hanno fatto fare quella. No? Siamo entrati in seminario. Il cammino del seminario consiste in 7 anni, dove il primo anno, come dicevo, è la propedeutica, poi ci sono i 6 anni di teologia, i 6 mesi del diaconato, poi l'ordinazione sacerdotale. Nel frattempo, in tutta questa storia, ripeto, c'è stata la malattia di mia mamma, che poi mi è venuta a mancare l'anno scorso, il 20 aprile dell'anno scorso, e in un momento un po' particolare della mia vita, perché comunque stavi arrivando al traguardo, è come se ti togliessero la borraccia d'acqua proprio quando sei arrivato, che sei assetato. Ecco, quindi non è stato semplice, certamente non è stato facile, però il Signore ha aiutato, il Signore ha sorretto, il Signore in qualche modo, magari dire sostituito è una parola brutta, però io la sento così, ecco, mi ha dato una mamma molto più forte, che adesso è la mamma che ho in cielo. Sono stato ordinato il 16 giugno, come ho detto, e il Vescovo mi ha destinato come viceparroco a Mede. E anch'io ho un'esperienza di insegnamento nelle medie di Mede, ho 2 classi, ho 5 classi, e niente, io quello che vorrei dire della vocazione è l'immagine della fedeltà. Ecco, è quell'immagine bella di un Dio che ogni giorno continua a rinnovare la sua alleanza con te, di un Dio che nonostante quello che sei, nonostante le tue fragilità, nonostante a volte i tuoi no, che dici perché siamo uomini, perché siamo fragili, perché a volte la nostra umanità è molto più grande di quello che ci portiamo dietro, lui continua a dire il suo sì verso di noi, fino ad affidarci il suo sacerdozio. Ecco, il dono del sacerdozio è qualcosa di stupendo per l'uomo, perché essere sacerdote significa proseguire il compito di Cristo sulla terra. E non sono proprio d'accordo con Don Guido quando ha detto ma sì, fai le tue cosette e in qualche modo è una vita semplice, perché tu ogni giorno sei investito di quella autorità, di quella grazia, di quella sublimità che nemmeno gli angeli hanno, quella di consacrare l'Eucaristia, quella di poter perdonare i peccati, quella di poter accompagnare tante anime all'incontro con il Signore. Ecco, queste cose qui ti fanno capire che l'uomo è innalzato ad una bellezza davvero straordinaria. Quando capisci che quei riti pontificali del Vescovo, quando ti mette quelle mani sul capo, quando ti unge quelle mani, quando pronuncia quella preghiera consacratoria, ecco, tu non sei più tu. Rimangono le tue fragilità, rimangono i tuoi difetti, e fidatevi che ne ho tanti. Rimane il tuo carattere, che se il suo è difficile, il mio non lo dico nemmeno. Rimani quello che sei, però le tue parole cambiano, perché le tue parole prendono efficacia. Perché quando incontri un peccatore e pronunci io ti assolvo nel nome della Trinità, quei peccati lì non esistono più. Tu puoi essere anche il prete più peccatore di questa terra, puoi essere anche il prete che moralmente è più lontano da lui. Ma quando pronunci quelle parole della consacrazione, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, quando ungi quel capo e quelle mani nell'unzione dei malati, ecco, quando imponi le tue mani per assolvere dal peccato, ecco, Cristo stesso agisce in te. E se ci credi lo senti. Lo senti che quando benedici, che quando consacri, che quando assolvi, che quando accompagni un'anima in paradiso, non sei tu. Perché è Lui che agisce in te. Ed è proprio questo che ti rende umile, ed è proprio questo che ogni giorno ti fa invocare la misericordia del Signore, ed è proprio questo che ogni giorno continui a guardare, continui a guardare le tue mani vuote. E a volte le tue povertà. Però quando suona il tuo campanello, quando ti metti in quel confessionale, quando porti con te quell'olio di legrazia, quell'olio di letizia, e agisci in nome di Cristo, capisci che la misericordia non ha limiti. Ecco, nel tema Dio chiama ancora, io dico di sì, Dio chiama ancora. Ci vuole l'umiltà, ci vuole la caparbietà, ci vuole il coraggio, ci vuole qualcuno che ti indichi il cammino, che abbia pazienza con te, che non si spaventi delle tue fragilità, non si spaventi dei tuoi peccati, che non si spaventi a volte per la ripetitività di quelle colpe che sono quelle che ti umiliano di più, che sono quelle che il demonio poi usa spesso per dirti: ma che prete sei? Guarda cosa fai, ma che prete sei? Sei un buon a nulla. E io tante volte quando sento la sua vicina che me lo dice, dico: sì, è vero, sono un buon a nulla. Infatti agisce lui. Io sono un buon a nulla, cosa vuoi che sono capace a fare? Infatti è lui che opera, è lui che agisce. E visto che siamo in questo ambiente dove ci sono i frati, è bello dire quell'aneddoto di San Francesco, quando spiegava ai suoi frati: se io vedessi un angelo passare e un sacerdote, prima correrei a inginocchiarmi davanti al sacerdote e dopo andrei a salutare l'angelo. Questo si capisce non per, come dire nel gergo giovanile, per tirarsela, ma per dire quanto il Signore Gesù ama ancora questa umanità, da dare ancora vocazioni. Oggi siamo un po' con l'amaro in bocca perché vediamo il seminario vuoto, vediamo i conventi un po' vuoti, non ci sono vocazioni. Non è vero che non ci sono vocazioni, forse non c'è più il coraggio di rispondere, forse non ci sono più persone che si prendono l'impegno di accompagnare un giovane a questo grande dono, a questo grande sì che ti impegna la vita e te la impegna per sempre. Perché come sappiamo, come dice anche il Salmo, tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec, sei sacerdote in eterno. Ecco, quell'unzione che ha toccato le tue mani, nessuno al mondo e nessun peccato può più toglierlo. Nessun atto immorale può più cancellare quell'impronta che Cristo ha dato nella tua anima. Però ci vuole fedeltà. Il Signore Gesù ci chiede di essere fedeli. Però quando a volte per la nostra umanità cadiamo in qualche infedeltà, ecco che Dio arriva subito a rinnovare la sua alleanza con noi. Dio arriva subito a ricrearti, a darti subito la medicina, a darti subito quella speranza, quel dono, che poi il dono del prete cos'è? È l'Eucarestia. L'Eucarestia. Avere in mano il Figlio di Dio, in quel pane, in quel vino, donarlo ai fratelli, consacrarlo per i malati, portarlo ai poveri, adorarlo, è qualcosa di stupendo. Sapere che le tue mani al mattino quando ti svegli, da lì a poco, sei su quell'altare a celebrare il mistero della croce, a celebrare il mistero del Calvario. Cosa c'è di più grande per un prete? Cosa c'è di più grande? quando entri in chiesa e c'è già lì una penitente, come mi è capitato a me questa mattina, stavo andando a celebrare l'Eucaristia, appena sono entrato in chiesa, Don, mi confessi. È come se, a volte te lo dicono come se ti facessero il dispetto più grande di questa terra. Ma certo che ti confesso, ma non devi neanche chiedermelo così. È solamente un grande dono per noi preti dare i sacramenti. È un grande dono. Perché noi confessiamo voi, ma in qualche modo è come che noi ci ricaricassimo della grazia che noi diamo a voi. Ecco, questa è un po' la mia storia, magari un po' confusa, si capisce, c'è un po' di commozione in mezzo, forse anche perché sono un po' stanco, ma amiamo i nostri preti, amiamoli, anche quando per la loro stanchezza si siedono, anche quando per la loro magari età un po' avanzata diventano un po' scontrosi oppure pignoli, ma guardiamo nel prete quell'impronta di Cristo. Guardiamo nel prete quell'uomo di salvezza, che solo quelle mani, solo quelle parole ci possono accompagnare. Ecco, questa è un po' la mia testimonianza, non ho altro da dirvi. E se volete fare qualche domanda risponde lui, che è un po' più studiato di me. Grazie. Sì.
C'è il microfono.
Allora, intanto ringraziarvi perché avete dato una testimonianza proprio vera, in modi diversi perché siete caratterialmente diversi, ma veri tutti e due. E voglio dire due cose. Una, la sposa da 16 anni un mese fa, oggi è il mio anniversario, no? E quindi dico sulla grazia di parlare tu, la grazia della vocazione, perché trovo che la vocazione, che sia consacrato o consacrata, laico o sposa, ha tante caratteristiche comuni, e la grazia di ritrovare la propria vocazione in ogni gioia e in ogni dolore, per me da sposa, è proprio quotidiana, e credo che sia così anche per voi. E l'altra la dico da medico, sulla confessione. La dico da medico, ho tirato in pronto soccorso, non ho il dono di perdonare i peccati, per fortuna, perché questo aspetta a voi, però ne ascolto tante di confessioni e mi piaceva l'osservazione che avete fatto della umanità meravigliosa che ci viene concessa, di quanta ricchezza nelle confessioni che sento anche tutti i giorni, ed è una cosa che ricarica anche da Bianca.
Io dico solo una cosa rapida, perché è un po' un tema sul quale io sono molto sensibile. La questione della grazia mi colpisce sempre. Infatti chi viene a confessarsi da me si becca sempre la solita penitenza. Trovo i motivi per ringraziare il Signore, appunto. Cioè, io vivo di questa consapevolezza che se chi viene a confessarsi, se il credente in generale riconosce un motivo per ringraziare del Signore, quale grazia? Ed è quella grazia che ti aiuta a comprendere che effettivamente, non solo intellettivamente, ma nella vita, nella realtà, che tutto sommato Dio non è poi così lontano. Certo, chiede di essere riconosciuto, questo è lo sforzo della testimonianza e tutto. Forse un'umanità meravigliosa, cioè, ma non è che mi ha trovato lei quando mi hanno operato d'urgenza? Non mi ricordo, era il 26 settembre dell'anno scorso. Ho resistito a 3 messe e un battesimo, dopodiché mi hanno operato d'urgenza all'appendicite.
Però, no, perché stavo mai.
Niente. Se c'è qualche collega.
Io voglio fare un'osservazione. Allora, 7 anni di seminario.
Sì.
6.
6 o 7?
Ho fatto 7.
Noi ci prepariamo con 7 anni, poi predichiamo per 50-60 anni. Mi viene in mente Gesù Cristo, 30 anni di preparazione, in 3 anni di predicazione. Volevo dire, non è che siano troppi o pochi quei 7 anni, troppe o sono pochi? Preparazione all'apostolato, facendo il racconto con Gesù Cristo, 30 anni, non si sa niente cosa ha fatto in questi 30 anni, ma sicuramente sarà stato in mezzo alla gente, ha imparato a capire le donne, gli uomini, le passioni, tutto quanto. Faceva per l'esame,
lo so.
Anche lì avrà incontrato, un sacco di gente, parlare, eccetera. Io mi chiedo una cosa. Noi, dopo 7 anni, andiamo a predicare per 50 anni di seguito, o anche di più. Una preparazione, ma sono pochi 7 anni, rispetto a quello che ha fatto Gesù Cristo.
Rispondi.
Ma io sono dell'idea che il prete o la preparazione per diventare prete non è mai abbastanza. Io penso che quei 7 anni che ci danno per prepararci dovrebbero, perché a volte la vita di seminario non è, come diceva lei, proprio così semplice, ma la vita di seminario a volte diventa burrascosa, a volte diventa frenetica, a volte diventa proprio pesante, proprio per il clima che si crea all'interno. Però il seminario dovrebbe insegnarti, dovrebbe portarti ad innamorarti sempre di più di Gesù. Ecco perché il prete, non, secondo me, non dovrebbe essere nient'altro che un innamorato di Gesù. Colui che ha la passione di stare con Lui, ha la passione di cercarlo, di intrattenersi, di pregare, di amarlo e approfondire ciò che Lui ci ha detto tramite le scritture. Certo che poi una volta fuori la vita cambia, perché una volta fuori la gente ti cerca, la gente chiede. La gente non ti chiede quello che tu hai studiato, La gente ti chiede al massimo 2 cose. La prima di essere uomo, la seconda di essere vero. Forse la terza, in ultima analisi, ti chiede un po' la teologia, ma che la lasciamo agli studiosi, che serve per il ministero, non la sto buttando via, ci mancherebbe altro. Però vedete che la teologia più bella di un prete è quando lo vedi in ginocchio davanti all'Eucaristia. La teologia più bella di un prete è quando entri in chiesa e lo trovi nel confessionale. La teologia più bella del prete è quando chiude, spegne la luce dell'ufficio tra le cose burocratiche e va nei luoghi dove la gente c'è, negli ospedali, nei luoghi di lavoro, nei bar, nelle zone dove la gente crea la sua vita, nelle famiglie. Ecco, è la teologia secondo me più bella. Poi sui 7 anni del seminario io li ho trovati così, no? C'era quel pacchetto lì, però io dico che per il prete, per essere prete, perché fare o essere prete sono 2 cose differenti, Fare il prete è una cosa, essere prete è un'altra. Me lo dice sempre mio padre spirituale quando vado da lui e mi dice: guarda che tu non fai il prete, tu sei prete. Anche quando non fai niente, perché ti siedi sul divano perché sei stanco, sei prete, perché sei pienamente uomo. Ecco, io penso che al prete serva l'eternità, come diceva il santo curato d'Ars: solo in paradiso il prete comprende chi è veramente. solo in paradiso, e la preparazione secondo me non è mai abbastanza. Padre John, rispondi tu.
Una mia riflessione un po' concreta c'è innanzitutto nella tua storia cristiana, che lo studio era un po' a parte, come mio fratello Ringo quando però io ancora oggi ringrazio il Signore di non essere un prete. E ammiro i preti, ma li ammiro veramente, perché penso, ma come fanno a superare la solitudine? Cioè il problema per me, la solitudine del prete, l'ho sempre messa dentro. Quello che noi frati, una volta che chiudiamo le porte, bisticciamo per ognuno, frati, poi da che è arrivato nuovo, rinviamo un po', cioè ci troviamo
sì, sì, sì,
a parlare, a discutere, a dire delle stupidaggini, però ci troviamo. L'ultimo anno che ho fatto il parroco lì a Novara, a Sacro Cuore, quando si è deciso che noi frati dovevamo venire via, il vescovo mi ha chiamato e mi ha supplicato di dire ai miei superiori di fermarmi ancora un anno, perché lui aveva l'intenzione di mettere lì quella grossa parrocchia del Sacro Cuore un gruppo di preti che facessero fraternità, e vedeva in me, povero Pistola, uno che poteva guidare, sapendo che io dovevo già venire a Vigevano. Ho detto a Sua Eccellenza: se lei vuole io mi sacrifico. Poi, tre giorni dopo, è venuto il suo vicario a dirmi: padre John, se ne vado con delle balle, perché fare i preti per noi fraternità è impossibile. E a me la pepe, non lo sconfiggetto, lo scusate, per dire, mi ha fatto capire quanto è difficile per un prete vivere in fraternità. È vero questo, sì o no?
Questa rispondo io. Allora, sono due prospettive molto interessanti. La questione della solitudine sia un dato oggettivo. Cioè, quando io arrivo nella mia casetta, sì, ho l'arciprete sopra, però di fatto sono a casa da solo. Però di fatto, se uno vive bene il ministero, non è poi così solo, ma non perché ha la gente. Io sono un po' affezionato al testo di Emmaus, cioè è quello, la vita del credente è quella, cioè Gesù ti cammina accanto, sei un mistico, però di fatto non sei proprio mai solo, sì, fisicamente sì, però la significatività delle relazioni, le amicizie, di fatto la tua vita interiore, la tua vita di preghiera, di fatto già non ti rendono poi così solo, cioè ti aiutano quantomeno ad andare oltre. Poi voglio dire, parrocchia, tutti ci affezioniamo, tutti lo sanno, chi mi conosce non perdo occasione per dirlo, che quando Emeda, felice seminarista, arrivato quasi alle soglie dell'ordinazione diaconale, allora cosa vuoi fare l'anno prossimo? Guardi, se c'è la possibilità io rimarrei a Mede.
Ehi.
Per 2 anni fa.
Ah, ecco.
Benissimo, non c'è stato nessun problema. La settimana dopo ero a Vigevano, quindi nel senso, però ancora oggi, senza non togliere l'uovo di caso di Mede, senza voler portare via nessuno, però le relazioni che in 2 anni sono nate là, con l'esperienza dell'oratorio, ma in maniera emblematica al campo scuola che noi facciamo là, cioè, chi c'era Mario qua? Non che vengano qui fisicamente, però ti senti, ti scrivi, cioè c'è una relazione che va oltre la solitudine, magari ti senti una volta al mese, una volta alla settimana, però questo ti dà davvero la ricchezza di un'umanità che ti chiede di crescere anche in questa dimensione. Sulla questione della fraternità possiamo parlare anche da soli. E con la fraternità un pochino più problematica, e qui la dico per un'esperienza personale, partendo dalla premessa fondamentale che io sono una testa quadrata e quindi è difficile che io, cioè io ho le mie idee e buon fine, sono aperto al confronto, mi piace il confronto, mi piace litigare,
sì,
quando ci confrontiamo con i ragazzetti, questioni teologiche, do peggio di me, però nel senso, ecco, mi piace rispettare le prospettive. Ecco, c'è un dato di fatto, che la fraternità tra preti è difficile, è veramente una realtà difficile, perché veniamo tutti, come vi siete accorti, qui ce ne sono 2, ma cioè, voi sono dati tutti gli altri 80, cioè, tutti arrivano da una loro storia, tutti sono stati segnati da alcune esperienze che necessariamente sono diverse tra loro, quindi questo qui è un principio fondamentale, un po' la mia teologia, la singolarità, cioè ognuno è diverso, non c'è nessuno uguale, per fortuna. E in questa ricchezza, ecco, lavorare insieme tra preti è veramente, lo dico proprio, ecco, non andate a dire ai miei colleghi, perché sennò poi mi uccidono, però ecco, nel vicariato intendo, però talvolta è veramente difficile, perché ci sono prospettive diverse, perché ci sono tempi diversi, perché ci sono aspettative diverse, perché ci sono menti diverse, perché ci sono metodologie diverse, e quindi ecco, talvolta diventa difficile. Nonostante questo, ecco, io vivo di questa speranza che, adesso lì a Negroni è cambiato il direttore, tutto, insomma, ogni tanto ci sono questi mistici cambi, ecco, forse quello che non viene mai meno è prendere atto di questa sfida della fraternità, cioè ciò che ti muove. Magari picchi le corna contro il muro, magari ti arrabbi, però alla fine è un qualcosa che, cioè, ormai dato di fatto oggettivo, ormai veniamo meno, e quindi volente o nolente bisogna lavorare insieme. Ecco, nella misura nella quale noi siamo messi nella condizione dei superiori, dei confratelli, di lavorare insieme, qual è un buon campo per crescere? Non dico che andremo tutti d'amore d'accordo, lo spero, ecco, non ne sono proprio convinto su questo, però lo spero, mi piace desiderarlo, però davvero è ciò che ti mette in gioco. Io sono quasi fermamente convinto che è difficile cambiarci, cioè al più limi qualche aspettuccio, magari con gli anni, 26 anni sono abbastanza polemico, però magari con gli anni spero, ecco, di limitarmi. Una persona è quello che è, e questo è ciò che anima la sfida della fraternità, perché talvolta davvero ti mette in discussione, metti in discussione le tue idee, metti in discussione le tue prospettive, e questo è bello forse della fraternità, nonostante ogni tanto ci prendiamo parola anche noi. Ecco, noi non siamo, ecco, noi non siamo locativamente tutti lì, quindi magari ci prendiamo parole a distanza, come quello appunto di vantaggio, però ecco, è bella la sfida. La sfida della fraternità, che talvolta è difficile, ma è bello.
Scusa, vorrei approfittare del fatto che siete due giovani sacerdoti, e non è facile avere queste opportunità. E mi ha sempre affascinato il pensiero della tentazione nel termine che cosa fa un sacerdote giovane, pensando poi tutta la sua vita che avrà davanti, qual è l'atteggiamento che rivolge a Dio di fronte alla tentazione? Faccio un esempio molto concreto. Salomone, quando è diventato re, Dio gli ha chiesto: chiedimi che cosa vuoi. E credo che ogni sacerdote dovrebbe chiedere qualcosa a Dio di particolare. Voi che cosa avete pensato, oppure che cosa avete chiesto, oppure ancora cosa fate per scappare, per ripararvi, per proteggervi dalla tentazione quando sentite che il demonio è veramente vicino e vi sta tentando?
Chi inizia prima?
Vai tu, vai tu.
Facciamo un po' ciascuno, se no ci aggiungiamo a pari di disparo.
Poi rispondo anch'io. Questa domanda richiede un approfondimento, eh? Sapete che il prete è un uomo, quindi ha le sue tentazioni di ogni tipo, dalla tentazione contro la castità alla tentazione ai soldi, alla tentazione dell'egoismo a quello della gelosia. Il sacerdote va incontro ad ogni tipo di tentazione. E che atteggiamento assume? Innanzitutto se la tiene, perché è una scelta di vita che comporta anche un sacrificio. Comporta un sacrificio che costa, perché costa, e a volte costa sangue, a volte costa sudore, a volte costa solitudine. Ecco, io la vera solitudine la vedrei qui, perché tu di fronte alla tentazione sei un uomo solo. Sei un uomo solo se la affronti di petto. Io posso sconfiggerti. No, il prete non può sconfiggere la tentazione. Il prete deve scappare con orrore alla tentazione. E quando sente che il proprio corpo, il proprio atteggiamento sta fuggendo di mano, ecco, ricorrere subito e immediatamente o al sacramento della riconciliazione che ti dà la forza per andare avanti, o subito e immediatamente alla preghiera. E quando non si può far questo, ricorrere subito all'abbandono fiducioso al Signore, ma mai con la paura che il peccato è qualcosa di più grande di te. Perché vedete, ciò che ci fa cadere in peccato a volte, di ogni tipo, non guardiamo solo il peccato del prete sul sesto comandamento, ma i peccati, sappiamo che i comandamenti sono 10. Il peccato più grande a volte, o meglio, si cade in peccato quando si ha la paura del peccato stesso. Non possiamo mai fare del peccato qualcosa di più grande della redenzione, anche per il te. E allora il prete innanzitutto deve equipaggiarsi, innanzitutto fuggire le occasioni, che a volte per un prete giovane di occasioni ce ne sono, ma anche per quelli più anziani. Fuggire le occasioni di ogni tipo. Se io so che stando lì in qualche modo mi metto in difficoltà, io non vado, oppure ci vado quando sento che posso andarci perché mi sono equipaggiato. Se sento che ho delle difficoltà con i soldi da gestire, chiedo a qualcuno di aiutarmi per gestire i soldi. Però riconoscere le proprie debolezze, perché il nasconderle, ecco, ti porta ad un circolo vizioso che poi non esci più. Il primo atteggiamento del prete, innanzitutto, è l'atteggiamento orante. Il prete deve essere, per quanto può, l'uomo di preghiera. Però c'è una bella preghiera di Don Tonino Bello sul prete che dice: Signore, dà a questi tuoi ministri la misericordia per tutte le sue debolezze. Innanzitutto il sacerdote è colui che sa, come uomo completo, dove è debole, e il demonio lo sa bene, perché il demonio ti scruta e sa dove può arrivare. Ma vedi, la vittoria del demonio non è la tua caduta, ma il tuo rimanere a terra, il tuo rimanere a terra. Dico questo aneddoto di un padre del deserto, padre Poemen, che raccontava di un monaco che durante la notte veniva tentato continuamente da Asmodeo, il demonio dell'impurità. E questo monaco cadeva. Ma non solo lo faceva cadere, ma il demonio gli dava anche il disgusto, dopo la sua caduta, di alzarsi al mattino e cantare le lodi al Signore. Perché gli metteva la disperazione. Sono caduto, Dio non mi vuole più. Allora questo monaco vinceva questa tentazione, ogni mattina si alzava dal suo letto e innalzava le lodi al Signore. E continuava così, fino a che una mattina questo demonio gli appare e gli dice: io da domani ti abbandono. E fa: come mai? Fa: perché io in te non sono stato capace di inserire il germe della disperazione. Ecco dov'è il peccato. Disperarsi nella debolezza. Invece è proprio della debolezza che il prete deve farsi forza. E ogni giorno riconoscere in quella fragilità che gli appartiene quella onnipotenza e quella onnipresenza di Dio che ogni giorno continua a chiamarlo a donare lui ai suoi fratelli. Quindi fuggire, pregare e stare allerta, perché il demonio è veramente furbo e fa dei grandi danni.
Io aggiungo solo una cosa, 30 secondi. L'atteggiamento che abbiamo chiesto. Questa sembrerà un po' un paradosso, questa è la mia autoreferenzialità pura, ho chiesto di essere me stesso, appunto in quella dimensione, in quella prospettiva del discepolo, perché appunto si apre la grazia, questa è la prospettiva di fondo, di fatto è quello che ha detto lui. Quando si parla di tentazione, però, a me lascia sempre di stucco un dato. No, la tentazione apre. Tentazione, peccato, tra, male. Male assoluto. Non dico che non sia male, e non voglio neanche apparire il prete protestante del momento, però, secondo me, la tentazione e anche il peccato potrebbe, senza voler far coincidere i due concetti, avere un risvolto eminentemente positivo, non in sé, cioè non dico che la tentazione sia buona, il peccato no, ancora meglio, no, però la tentazione e il peccato hanno la capacità di rivelarti così come sei. Certo, non nel momento della verità, ma nel momento dell'errore, nel momento della fragilità. Ma nella misura nella quale noi sublimiamo la tentazione, parlo personalmente, o il peccato, non c'è finta di niente, beh, di fatto quello potrebbe essere molto più pericoloso. Perché la tentazione, il peccato e poi la grazia ti ricordano quello che sei. In un certo senso ti costringono, e di solito la lingua batte dove il dente duole, non batte da un'altra parte, di solito quella dimensione nella quale sei fragile ti chiede questo difficilissimo esercizio spirituale che è accoglierti, che è accettarti, certo come discepolo in cammino, certo come sempre in cammino verso una perfezione, però non te la costruisci tu. E secondo me davvero la tentazione, peccato, però in questo processo di conoscerti, accettarti, accoglierti, ti dà lo spunto per camminare, ti dà lo spunto appunto per essere docile alla grazia, per aprirti alla grazia e per renderti conto che questa grazia ti cambia col tempo. Lo stemma, il titolo della nostra, il motto della nostra diocesi, appunto, mit Zeit, col tempo, quindi da qui all'eternità. Ecco, secondo me, cogliere qualche prospettiva appunto di luce, qualche prospettiva di speranza, è sempre una buona occasione per riconoscere un dono che anche nel buio si rende presente.
Qualche domanda ancora? Francesco? Ciao.
Ciao.
Non rinnego la scelta del fatto di me, anche perché siamo stasera, io invece ho qualcuno. Perché non siete in 20 lì davanti a noi?
È stata dura essere in due.
No, lo so, sì, sì.
Ho rischiato fino all'ultimo, volevo fare uno scherzo da prete, non presentarmi.
No,
però poi la giocavo male.
Poi Ringo.
Anche perché io sono in città, quindi mi vieno a prendere il seminario.
No, per quanto riguarda me, mi avete trasmesso passione in quello che avete scelto e affascina. La chiamata c'è, ma c'è stata anche per me e si rinnova tutti i giorni. A volte faccio punto di niente, però si rinnova tutti i giorni. Perché non siete in 20?
Invertiamo i ruoli. Inizio io, poi rispondi tu.
Ah sì, sì, invertiamo i ruoli, c'è per questo.
Allora, qui colgo uno spunto di riflessione che...
Ma sono due che vanno in
sul è uno spunto sul quale sto riflettendo da un po' di tempo. Io vivo di una certezza, e questa la recupero da una teologia che non ci appartiene proprio, Dio è Dio, punto. A partire da questa, direi, banale evidenza, mi colpisce proprio questo spunto che lei ci offre, perché non siamo in 20. E se da un lato mi dispiace che in seminario ce ne siano due, dall'altro lato però nutro ancora una speranza, perché, le spiego, chi mi conosce sa bene che, mettimi un libro di teologia davanti e fammi fare il gioco con i bambini, tutta la vita il libro di teologia, io veramente ho delle difficoltà. Che l'oratorio non è che brilli per sapienza, sono abbastanza insopportabile e odioso. Sì, beh, è evidente, cioè chi mi conosce lo sa che non sono proprio il tipo, cioè mi impegno, mi sforzo talvolta, per la prima volta dopo 2 anni al Negrone l'altra sera, no, l'altro giorno al gioco dei bambini ho ballato con 2 miei collaboratori che hanno detto, oh, ma balli? Ho detto sì ogni tanto, perché mi è costretto Don Antonio, sa? Vabbè. Data questa, mi colpisce sempre questa cosa. Ci sono dei ragazzi nel mio oratorio che non vanno messo. Ma magari ci arriviamo. Però quello che mi colpisce è il loro modo di credere. Si pongono una domanda di senso. E io più che altro mi telefono. Mi fermerei su questa prospettiva, perché il fatto di non essere in 20 in genere chi c'è di qui, e non sono i nostri superiori, tira la cara. Secondo me il giovane che si sente interessato è il giovane che si pone una domanda di senso. E quando questo si pone una domanda di senso, si pone una domanda su che cosa credere, magari ti dice, ma guarda, tutto sommato non la penso proprio come te, non la penso proprio come quell'articolo della dottrina lì. Mi è capitato di fermarmi in seminario un giorno a parlare fino alle 3:30 di notte, non ce la faccio più. Il giorno dopo l'ho messa alle 8, ovviamente. Però, ecco, a me piace questo spunto. E chissà mai da un cammino di questo genere ti possa nascere qualcosa. Certo, Poi dipende da chi. Io non dico che siamo noi a farlo, ci mancherebbe, Dio è Dio. Però un confronto, un condividere questa nostra realtà, un condividere le esigenze di chi è lì davanti, secondo me questo può aiutare. E può aiutare anche a far apprezzare, torniamo indietro a sabato sera, l'ho detto un ragazzo, e mi dico, tu mi vedi prete? Pensieri non ce lo farei, ma non perché te lo dico io, e anche perché sei così poi bravo. Però secondo me il fatto che ti poni qualche domanda di senso, ti sei posto questa domanda sulla tua identità, sulla tua vita, beh, non sprecarla. E secondo me questo è ciò che aiuta davvero a crescere, chissà mai, magari un domani saremo in 20, magari un domani saremo sempre meno. Uno sarà amministratore di 7-8 parrocchie, correrà di là, qui, di là, lì, là, su, con tutti i sacramenti. Però secondo me, ecco, questa domanda di senso, a me è questo che colpisce, che il giovane non è che non riflette, non è, quando diciamo così, un po' paralizzato, no, il giovane riflette, e se lo aiuti a riflettere, riflette anche bene. Certo, non è costringere uno a fare il prete, quantomeno tu gli poni la tua vita, e gli poni la necessità di farsi qualche domanda. Poi il padrone della messe è lui, Dio è Dio, noi più diamo una mano, preghiamo, confimiamo, però io vivo di questa certezza. Il mio ministero, nella mia significanza, lo vivo proprio questo: aiutare chi mi capita, chi un momentino presta un po' di più, farsi qualche domanda di senso. Dottore.
Beh, vogliamo ringraziarli per il loro entusiasmo. Guardate che entusiasmo è una base molto fragile. Grazie che siete venuti. Padre nostro,
sia sempre in cieli, sia santificato il tuo nome.
Regna il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti